Inizio chiedendoti di parlarci un po' di questa mobilitazione in Francia contro la riforma delle pensioni, magari ripercorrendola un po' dal 19 gennaio in avanti.
Beh, la mobilitazione è stata molto forte, in particolare durante la prima giornata di sciopero generale del 19 gennaio, nella quale si sono registrate manifestazioni molto partecipate in tutte le principali città francesi. Insomma, i sindacati parlano di 2 milioni di manifestanti in tutta la Francia, le prefetture parlano di poco più di 1 milione, probabilmente la verità sta da qualche parte nel mezzo. In ogni caso, la manifestazione di Parigi è stata la più grossa manifestazione a cui io abbia assistito o partecipato negli ultimi 10 anni. La percentuale di scioperanti in certi settori del pubblico impiego ha raggiunto picchi del 70%, ma il fatto nuovo e incoraggiante per il seguito, diciamo, è che ci sono stati scioperi anche nel settore privato. Dopo la giornata di mobilitazione nazionale, sciopero generale, ci sono stati scioperi più localizzati, attualmente in corso, in settori come le raffinerie, i porti e le centrali di produzione di energia, che in qualche misura introducono le giornate di sciopero generale di domani e dopodomani. Per il momento il fronte sindacale sembra reggere, ma bisognerà vedere come evolverà il posizionamento degli apparati nel caso in cui il governo facesse un passo indietro ed aprisse un tavolo di negoziazioni. L'orientamento dei vertici sindacali, a mio avviso, è la risultante di spinte multiple, quelle che vengono dalla base, da un lato, ma anche quelle che vengono dal mondo imprenditoriale, con cui comunicano in permanenza. Quindi se anche il sindacalismo cosiddetto riformista o di accompagnamento oggi sfila nelle strade, assieme alle componenti più dure del sindacalismo, a mio avviso è perché ha percepito che il sostegno del grande padronato a Macron si sta allentando, e quindi cerca di inserirsi, come una sorta di cuneo fra Macron e il grande padronato per cercare di separarli ancora di più, insomma. Cosa che forse prepara rivolgimenti importanti anche in sede europea. Vedremo. In ogni caso, le condizioni sembrano riunite per un inverno abbastanza movimentato. Una cosa che va rilevata è che per il momento l'unità sindacale lascia pochi spazi diciamo, una mobilitazione autonoma. Da un lato, almeno per quello che si è visto a Parigi, il tentativo di ricostituire qualcosa come uno spezzone di testa, come ai tempi della loi travail, per il momento non ha funzionato, e l'afflusso di lavoratori incazzati che c'era stato all'epoca del movimento contro la loi travail verso lo spezzone di testa a Parigi sostanzialmente non si è visto. Vedremo se effettivamente ad un certo punto, se una parte delle organizzazioni sindacali dovesse accettare l'invito a trovare un compromesso con Macron, e in quel caso ci sarebbero forse maggiori margini per spazi, diciamo, di autonomia dai sindacati, ecco.
Intanto grazie, grazie mille, continueremo a seguire qui nella mattinata informativa tra le 9 e le 11, ma anche nelle altre trasmissioni del palinsesto di Blackout. Continueremo a seguire l'evoluzione di queste proteste in Francia, ma siccome con te abbiamo già fatto degli approfondimenti un po' più tecnici, In campo economico abbiamo per esempio parlato di inflazione e ricordo a chi ci ascolta che insomma i podcast sono disponibili nella sezione info del sito www.radioblackout.org. Ti chiederei di entrare un po' nel merito della riforma delle pensioni.
Sì, allora, prima di entrare nel merito della riforma delle pensioni che è attualmente in discussione all'Assemblea nazionale e del movimento che vi si oppone, vorrei cercare di fornire alcuni elementi di contesto che a mio avviso fanno meglio capire cosa c'è dietro questa faccenda, e perché la posta in gioco va molto oltre la questione dell'età pensionabile. Allora, se facciamo un passo indietro e torniamo alla grande crisi economica e finanziaria del 2008 e al suo prolungamento europeo del 2011-2012, quindi la cosiddetta crisi dei debiti sovrani, in generale supponiamo, che la risposta capitalistica o statuale a quella crisi sia stata più o meno identica ovunque, diciamo qualcosa come l'austerità, ma questo è vero solo in parte. In realtà le principali economie dell'Eurozona, cioè la Germania, la Francia e l'Italia, hanno reagito in maniere anche molto, molto diverse. E questo deriva dal fatto che i tessuti produttivi e anche gli assetti istituzionali non sono gli stessi. Adesso per un'infinità di ragioni che non ho il tempo di svolgere qui, l'economia della Germania, che prima delle varie riforme del mercato del lavoro, diciamo sotto Schröder, veniva definita da molti il malato d'Europa, è stata, almeno fino allo scoppio della guerra in Ucraina, quella che ne è uscita meglio, cioè ha acquisito un ruolo sempre più predominante. Invece la Francia e l'Italia hanno conosciuto entrambe traiettorie declinanti, simili per alcuni aspetti e del tutto divergenti per altri. In Italia il settore esportatore, che è molto connesso alle catene di valore tedesche, ha tenuto botta più o meno, ma il prezzo da pagare per farlo reggere è stato il crollo del mercato interno, da cui un surplus commerciale, cioè un rapporto positivo fra importazioni ed esportazioni, dettato in buona parte appunto dalla caduta dei consumi. In Francia, invece, è il mercato interno che ha tenuto botta, però a prezzo di un declino molto marcato delle esportazioni, da cui un'evoluzione della bilancia commerciale sempre più negativa. Comunque l'elemento comune alle due traiettorie è che entrambe le economie si sono orientate, anche se a momenti diversi, in senso labor intensive, cioè privilegiando il fattore lavoro, sull'investimento in capitale. Per l'Italia non era un fatto nuovo, ma per la Francia sì, perché negli anni 90, all'epoca della globalizzazione trionfante, diciamo, quando il credo economico dominante era l'iperspecializzazione, la Francia si immaginava di diventare un paese specializzato nell'high-tech, civile e militare, esportatore di beni ad alto valore aggiunto, e insomma un paese fiorente, popolato di informatici, ingegneri, tecnici, più diciamo qualche operaio specializzato. È vero che la Francia conserva delle eccellenze in questi settori, ma la storia reale è comunque andata un po' diversamente, perché i processi di esternalizzazione in loco, superata una certa soglia, creano una massa di piccole e medie imprese che faticano a sopravvivere nelle condizioni attuali molto dure della concorrenza internazionale. Quindi accumulano ritardo tecnologico, fanno sempre meno investimenti di produttività e quindi alla fin fine è il fattore lavoro, che sia in termini di salario o di carichi di lavoro, che funge da variabile di aggiustamento. Questo per l'Italia è evidente e spiega in buona parte il crollo del mercato interno, il quale indica semplicemente che a tutta una parte del mondo imprenditoriale italiano il mercato interno non interessa più o interessa ben poco, semplicemente perché non è la destinazione di ciò che produce. Questo discorso vale in misura minore per la Francia, il cui capitalismo, senza essere mai stato propriamente autocentrato, è sempre stato e resta meno orientato all'esportazione. Alla base del cosiddetto modello sociale francese vi sono potenti meccanismi di redistribuzione fiscale in tutte le direzioni per sovvenzionare direttamente o indirettamente il mercato interno e favorire in esso un certo numero di grandi imprese francesi. In questi meccanismi non è così semplice distinguere la parte di redistribuzione fiscale che va dal basso verso l'alto e quella che va dall'alto verso il basso, perché alla fine certi sgravi fiscali, per esempio, permettono alle imprese di mantenere posti di lavoro e quindi salari, mentre certe forme di sostegno al reddito delle famiglie si traducono in maggiori profitti per le imprese. Ora, il problema è che questi meccanismi di redistribuzione, come pure il sistema del welfare in senso stretto, si riproducono correttamente solo se esistono in misura sufficiente i redditi primari per alimentarli, cioè sostanzialmente salari e profitti. Ora, nell'ultimo decennio, come dicevo prima, anche in Francia ha preso sempre più piede quello che i francesi chiamano l'enrichissement de la croissance en emploi, che potremmo tradurre con la formula arricchimento della crescita in numero di impieghi, cioè appunto un modello di crescita labor intensive che genera pochi incrementi di produttività. Questo cosa vuol dire? Vuol dire in primo luogo che la dimensione della torta da dividere fra salari e profitti aumenta poco e meno rapidamente, mentre l'aumento dell'una o dell'altra parte della torta si fa necessariamente a spese dell'altra. Questo è almeno in tendenza. Quando poi un modello di crescita labor intensive si sviluppa in un contesto caratterizzato da un vasto sistema di welfare e di redistribuzione fiscale, come quello francese, al conflitto quotidiano per stabilire come dividere la torta tra salari e profitti, si sovrappone un altro conflitto che ritorna periodicamente sotto forme diverse, per sapere quale parte della torta, che non cresce o cresce poco in dimensioni, fra salari e profitti deve sopportare maggiormente i costi dei meccanismi di redistribuzione fiscale oppure colmare i buchi nel sistema di welfare che si saranno nel frattempo creati.
Ecco, ma come questo modello di crescita labor intensive e questi insomma meccanismi di redistribuzione fiscale che poi ovviamente si basano sui salari e sui profitti e tutta la questione del welfare sono collegati con la riforma delle pensioni che il governo Macron intende far passare?
Ci arrivo fra un attimo, veniamo prima alla riforma. Il disegno di legge di cui si parla attualmente è la riscrittura di un altro progetto in cantiere già dal primo governo Macron, cioè quello del 2017-2022. Alla sua prima elezione Macron e i suoi avevano promesso una riforma sistemica delle pensioni, cioè una trasformazione complessiva, non solo parametrica, del sistema pensionistico. Questa trasformazione complessiva doveva includere almeno inizialmente tre elementi convergenti. Uno, la soppressione dei regimi speciali, cioè delle varie casse separate dalla cassa generale delle pensioni, che viene alimentata dai contributi della vasta maggioranza dei lavoratori dipendenti, circa l'80%. Almeno una parte di queste casse sono deficitarie, vuoi perché legate a settori che non esistono più o quasi, quindi ormai prive di contributi che la alimentino, mentre le pensioni da pagare esistono ancora, vuoi perché comportano dei trattamenti pensionistici più vantaggiosi rispetto a quelli della cassa generale, e in questo caso si parla principalmente delle pensioni per i dipendenti della SNCF, cioè delle ferrovie, e della RATP, i trasporti pubblici della regione parigina. Il deficit di tutti i regimi speciali messi assieme, che sono diverse decine, pesa in tutto a occhio e croce 4-5 miliardi all'anno, che vengono colmati dal bilancio dello Stato, dunque dalla fiscalità generale e o dal debito pubblico. In soldoni, sopprimere i regimi speciali significa quindi sopprimere una voce di spesa per il bilancio dello Stato, sciogliendola nelle casse del regime generale. Il secondo elemento era la soppressione della nozione stessa di età pensionabile, uguale in linea di principio per tutti i lavoratori salariati, in favore di un sistema a punti imperniato sulla nozione fluida di age pivot, ovvero di età perno, da ricalcolare di anno in anno in funzione di diversi parametri che non ho qui il tempo di dettagliare. Il terzo punto era la trasformazione del sistema pensionistico a ripartizione, ovvero un sistema in cui gli attivi di oggi finanziano attraverso i loro contributi le pensioni dei pensionati di oggi, in un sistema a capitalizzazione in cui i contributi versati da ciascun lavoratore vengono capitalizzati per finanziare la sua pensione futura. Arriviamo così al conflitto dell'inverno del 2019-2020. È passato appena un anno dall'inizio del movimento dei giri gialli, novembre 2018, e che si è protratto fino all'estate seguente. E il governo Macron sembra deciso a dare una dimostrazione di forza. Il progetto di riforma suscita manifestazioni di piazza e scioperi importanti, ma limitati quasi esclusivamente al settore pubblico e ai settori parapubblici toccati dalla soppressione dei regimi speciali. Ricordo in particolare 37 giorni di sciopero alla SNCF. Nel corso della contrattazione con le parti sociali, il progetto di riforma sistemica si sta già trasformando in una riforma solo parametrica, quando subentra l'epidemia del Covid che interrompe le discussioni intorno al testo di legge e quindi anche il movimento sociale che vi si oppone. Il progetto di riforma attuale quindi riprende in sostanza il filo da dove si era interrotto allora, una riforma non sistemica, ma solo parametrica, con soppressione dei regimi speciali per i nuovi assunti e passaggio dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Dei tre punti caratterizzanti precedentemente citati, quindi il passaggio ad un sistema a capitalizzazione è stato soppresso, il sistema a punti con age pivot non c'è più e la soppressione dei regimi speciali è stata mantenuta solo per le nuove assunzioni. Un progetto di riforma decisamente a ribasso dunque e che include qualche sparuta misura cosmetica di giustizia sociale come l'innalzamento delle pensioni minime. Ma è un progetto che paradossalmente ha meno possibilità di imporsi rispetto al precedente.
E allora come mai quest'ultimo progetto di riforma, quindi non una riforma sistemica, ma dei parametri di accesso alla pensione, come appunto l'età che passa dai 62 ai 64 e la soppressione dei regimi speciali per i nuovi assunti, dicevo perché questo ultimo progetto di ricerca sta incontrando un'opposizione più forte rispetto al precedente, se è in fondo meno radicale.
Prima di tutto va detto che l'atmosfera è decisamente cambiata in confronto al periodo del primo mandato di Macron. Dopo la crisi economica e sanitaria legata al Covid-19, dopo il ritorno dell'inflazione e infine la guerra in Ucraina, le condizioni di vita materiali e morali di strati importanti della popolazione, non solo proletari, si sono degradate e il declino francese è divenuto per molti aspetti più palpabile, dalla crisi che attraversano la scuola e la sanità pubbliche all'incapacità della Francia di avere una voce nel dossier ucraino. Inoltre, le mutazioni del contesto generale hanno indebolito il partito di Macron e la parte della società più incazzata, diciamo, lo ha percepito. Macron è certo stato rieletto nel 2012, ma la sua base elettorale si è fortemente ridotta, come pure la sua credibilità anche di fronte all'opinione moderata. Le sue pose marziali sono diventate poco credibili. Doveva essere il grande rottamatore in salsa francese, rottamatore del Partito Socialista e del modello sociale francese nel suo complesso, ma fino ad ora ha raccolto pochi successi parziali, a prezzo di un clima di guerra civile strisciante, suscettibile di degenerare ad ogni istante, e dopo le ultime elezioni legislative, anche a prezzo di un Parlamento privo di maggioranza assoluta e con pochi margini di intesa con le opposizioni. Doveva essere il campione della Startup Nation e della liberazione delle energie imprenditoriali, ma alla prova dei fatti non è stato in grado di modernizzare granché. Il Covid-19 e la vicenda ucraina hanno senz'altro giocato un ruolo contrariante rispetto all'agenda iniziale del presidente. Per una parte del suo elettorato, Macron doveva essere l'uomo del risanamento dei conti pubblici, ma sotto la spinta degli eventi lo Stato francese, dal 2020 ad adesso, ha speso come non mai, con un rapporto debito-PIL passato dal 97,4% nel dicembre del 2019 al 112-113% di adesso. In pochi ormai, nell'ambito dello spettro politico parlamentare e dei media mainstream, difendono la religione dei conti in ordine. E dopo il whatever it takes pandemico del 2012 e tutti i miliardi spesi per calmierare i prezzi di energia e carburanti, è difficile andare a spiegare in giro che adesso bisogna rimettersi sulla buona strada delle sedicenti riforme. Riforme il cui comune denominatore è in fondo di essere sempre comunque peggiorative rispetto allo status quo ante, almeno per la gran massa dei diretti interessati. Poi è vero che i tassi di interesse nominali sul debito pubblico francese sono aumentati nel corso dell'ultimo anno, oggi stanno al 2,8% per i buoni del tesoro a un anno e 2,6% per quelli a 10 anni, però l'inflazione rimane comunque più alta, quindi i tassi di interesse reali sono ancora negativi. Perché dunque ci si potrebbe chiedere non rimandare l'ora delle riforme impopolari a più tardi? La risposta è che Macron e i suoi mandanti, fra virgolette, sanno che non è rieleggibile per un terzo mandato e che la vittoria di un candidato centrista nel 2027 è poco probabile. Ma chi sono poi, ci si potrebbe chiedere, i mandanti di Macron? In questo caso non è molto chiaro, perché in un paese in cui il tasso di occupazione fra gli attivi che hanno superato i 55 anni di età è tra i più bassi in Europa, riesce difficile credere in tutta serietà che il padronato muoia dalla voglia di assumere o tenersi stretti i lavoratori che hanno oltrepassato la sessantina. Insomma, il governo sta avendo grosse difficoltà nel legittimare questa riforma e le sue priorità appaiono sfasate rispetto alla realtà del paese e fino anche alle esigenze padronali. Bisogna dire in primo luogo che attualmente il famoso regime generale di cui dicevo, cioè la cassa in cui vengono versati i contributi della maggioranza dei lavoratori dipendenti, non è in deficit ma è in eccedenza di 2-3 miliardi. Quindi da un punto di vista strettamente contabile non c'è alcuna urgenza per una riforma del sistema pensionistico. Secondo le stime del governo, il regime generale entrerebbe in squilibrio tra qualche anno, con un deficit stimato a circa 30 miliardi nel 2035, cifre che però sono da prendere con le pinze, non solo e non tanto perché sono quelle del governo, ma perché sono basate sull'assunto che le condizioni di oggi saranno anche quelle di domani. Nel dibattito pubblico si invocano spesso variabili che non sono decisive per la sostenibilità del sistema pensionistico, come per esempio la speranza di vita media o il numero di attivi rapportato al numero di pensionati. Queste sono le variabili di cui si parla per non parlare di quelle vere, che sono il livello dei salari da un lato e il differenziale fra salario lordo e salario netto dall'altro. Ed è qui che mi posso finalmente ricollegare a quello che dicevo all'inizio. Quali sono i fattori che potrebbero rendere effettivamente difficile il finanziamento del sistema pensionistico francese di qui a qualche anno? Ce n'è uno in particolare che mi pare importante citare. All'inizio degli anni Ottanta in Francia, ad un'impresa che assumeva un dipendente remunerato a salario minimo si applicava un ammontare di prelievi obbligatori pari al 46% del salario netto, identico in questo a quello dei salari più alti. Oggi varia appunto per un salario minimo tra il 4 e il 7% a seconda della taglia dell'impresa. Questo drastico abbassamento del tasso di prelievi obbligatori è il frutto delle politiche volte a favorire quella che appunto chiamavo prima l'enrichissement de la croissance en emploi, ovvero favorire bassi salari per impieghi poco qualificati e sottoinquadrati dal punto di vista contrattuale. Ma puntare sulla riduzione del salario lordo di determinate categorie di salariati per incoraggiare le assunzioni, in particolare in settori poco redditizi, alla lunga conduce ad affamare il sistema pensionistico, il sistema sanitario e i fondi per la disoccupazione. A proposito poi di condizioni, va aggiunto che ce ne sono di più generali, che possono anche cambiare rapidamente. E dal 2019 ad adesso alcune sono cambiate. Come? la ragione per cui, ad esempio, Macron e i suoi hanno rinunciato al sistema a capitalizzazione è che, in buona sostanza, è arrivata l'inflazione. In Italia, se magari qualcuno se lo ricorda, il sistema a capitalizzazione ce lo abbiamo anche avuto prima del 1945, ma con l'inflazione del secondo dopoguerra i contributi che uno capitalizzava si svalutavano rapidamente, per cui la capitalizzazione non aveva più senso. Fatte queste considerazioni, come dicevo prima, dal punto di vista delle semplici cifre, il problema del finanziamento del welfare in senso stretto, cioè pensioni, assistenza sanitaria e disoccupazione, in Francia è relativamente contenuto. Per il bilancio dello Stato il discorso è diverso, ma quello che è in gioco in maniera sotterranea in questo progetto di riforma del sistema pensionistico è la prosecuzione o meno sulla strada di un modello di crescita labor intensive che alla lunga si rivelerà incompatibile con il sistema di welfare, caratteristico del modello sociale francese. Quindi ad un certo punto o salta uno o salta l'altro. È difficile dire al momento come andrà a finire, ma anche nell'ipotesi che il governo riuscisse a far passare la riforma così com'è o con poche modifiche, la questione di fondo tenderà a riproporsi, perché i due fenomeni qui in causa, cioè sostanzialmente il sottoinvestimento e la crisi del welfare, in una certa misura tendono ad alimentarsi a vicenda. E la Francia, diversamente dall'Italia, è forse ancora in tempo per uscire da questa spirale.